Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Santa Maria degli Angeli, 1224. Francesco, da solo, sta pregando. Arriva Leone, correndo.
Francesco! 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 Francesco.
Non trovavo la pace. Che succede, Leone?
È terribile, Francesco, è terribile!
Cosa? Calmati, cosa è successo?
È successo una cosa terribile! Ho fatto un sogno terrificante!
Che cosa?
Una cosa spaventosissima, sì, bruttissima!
Sì, però calmati, dimmi cosa hai sognato?
Ho sognato,
sì,
che...
Sì?
Una donna...
Sì?
Mi baciava!
Ah. Te, lei baciava te. Con tutti i bei frati che ci sono in giro. Lei baciava te.
Sì.
Leone. Lei baciava frate Leone.
Sì.
Con tutti i bei frati che ci sono in giro.
Sì.
Una donna.
No.
Come no?
Non proprio una donna.
Come no? Cioè, che cos'era?
Tre donne.
Con tutti i bei frati che ci sono in giro, oggi tre donne baciano frate Leone. Governo ladro, non lo sapevo, immaginavo. Una sola non ti bastava.
No, io non volevo, Francesco, mi costringevano, io mi sentivo in trappola, come il ragno che sta per essere divorato dalla ragna.
Dopo l'amplesso, come dopo un amplesso, praticamente.
Sì, no, però io... Sì. Prima, sì? Però...
Sì?
Francesco?
Dimmi.
Francesco?
Sì?
A me è piaciuto.
Strana questa cosa, strana.
Francesco, io sono Lancillotto che per amore di Ginevra ha tradito il suo signore!
Su, dai, sudasti anche tu? Su, dai, su, ma che tradito, su, non fare così, è stata solo una tentazione. Tu non hai fatto niente in realtà, no?
Io? Mai nella vita!
Certo.
Però Francesco, era così bello. Francesco, il diavolo è tornato e stavolta si è vestito da donna e mi ha divorato l'anima, mi ha fatto suo schiavo.
Cosa dici? È bello, lo so, è bello, sì. Ma non avere paura, Leone, perché ciò che avviene attorno a te senza il tuo consenso. ti sarà attribuito a merito, non a pena.
Francesco, sì. Ma io c'ho voglia! È terribile sta cosa, io c'ho voglia!
Non hai mai avuto brodino questa sera, eh? E tu credi che io non abbia voglia?
Come, anche tu?
Certo!
Ma allora, anche tu sei schiavo del demonio!
Ma che demonio? Ma non c'entra niente il demonio! Il demonio, ma... con queste scienze... Ma non c'entra niente il demonio!
Ma come non c'entra niente?
C'entra, c'entra solo perché lo vedi tu! E più ci pensi, e più ci pensi, e più Satana torna, e più Satana cerca di sedurti. Dimmi una cosa, nel sogno c'era anche il diavolo?
Certo che ci stava.
Vedi, allora per forza l'hai sognato tu, ce l'hai chiamato tu, e tu che l'hai, hai fatto in modo che venisse a farti in tentazione. Se non ci stava, non ti poteva mandare la tentazione.
In che senso?
Cioè, nel senso che l'hai infilato tu nel sogno il diavolo. E per questo è diventato ancora più terrificante, ancora più affascinante. Se smetti una buona volta di pensare al diavolo, vedrai che questi sogni non li fai più.
Ma se non è il diavolo che ci manda queste tentazioni, chi ce le manda?
Ma chi deve mandarcele? Il nostro Signore, no?
Oddio, Francesco, ma che dici? Il Signore ci manda le tentazioni diaboliche.
Ma che diaboliche? Non sono diaboliche. Il Signore ci manda i suoi gastaldi, i suoi sbirri, i suoi agenti delle tasse per metterci alla prova. E se non siamo all'altezza sono dolori.
Io non ci capisco più niente, Francesco. Tu c'hai sempre questa capacità di confondermi le idee. Io sto malissimo, io mi sento sporco. Sento la carne che vuole soffocarmi lo spirito.
Senti, frate Leone, il diavolo chi l'ha creato?
Dio.
La donna chi l'ha creata? Il diavolo? No, Dio. Dio ha creato la donna e se l'ha fatta così bella è perché all'uomo gli doveva venire voglia, no, di accoppiarsi.
E infatti a me viene la voglia.
È normale, è normale. Sta a vedere che mi scelgo dei frati che non hanno sentimenti umani. È Dio che ha fatto la donna perché piace all'uomo, ripeto, mica al diavolo.
Ma noi non ci possiamo sposare.
E chi l'ha detto, scusa? Parla per te. Stiamo scherzando. Non abbiamo mica fatto i voti, non abbiamo mica preso i voti, non siamo mica monaci, sai. Anch'io, cosa ti credi? Io posso sposare, piacerebbe sposarmi. Anzi, sai cosa ti dico? Fare una famiglia, fare dei figli, farli crescere, belli, sani, laureati, anzi già farli nascere già laureati. Sai che risparmio? Chissà, chissà, forse un giorno magari mi sposo, sì. Sì, forse un giorno mi potrei anche sposare, allora?
Perché non posso.
Un giorno metto su famiglia, sì, può darsi che mi sposo con una bella ragazza, naturalmente, devo scegliere una carina, mi sposo, faccio 4 figli, 2 maschi e 2 femmine, no, 5, 2 maschi, 2 femmine, vabbè, forse il quinto non lo faccio. E assumerò un paio di domestici, poi ovviamente dovrò andare a lavorare per mantenere i 2 figli, il quarto e il quinto, che poi è venuto lo stesso, i domestici per dargli da mangiare, perché non posso mica farli nascere e poi lasciarli morire di freddo,
sì,
no?
Sì, ma è la nostra fraternità.
Eh beh, chiaramente non c'ho più tempo, vai avanti tu. Devo lasciarla, dovrò prendermi cura dei miei figli, avrò la responsabilità di una famiglia, poi la tonaca è dell'ordine e non è lecito appropriarsene indebitamente, per questo quando sono tentato io mi dico sempre, se vuoi andare con la donna vai pure, però dopo dovrà rinunciare a tutte le altre cose che ti danno gioia e così io non me ne vado, perché non voglio rinunciare a questa vita, perché questa vita mi dà più felicità di quanto più me ne tolga, mi dà più felicità di quanto me ne tolga. Mi dà più felicità di quanto me ne tolga. L'ho detto 3 volte perché so, Leone, che ci metti un po' ad arrivare. Mi sono portato avanti con il programma. Solo per questo non mi sposo, capisci? Non perché amare una donna sia una cosa sporca o sbagliata. Non ti dimenticare che anche la madre di nostro Signore era sposata. Ognuno ha la sua chiamata. Ci sono uomini che scelgono di sposarsi, ci sono gli eunuchi per il Regno dei Cieli. O anche senza essere eunuchi si può... sperare di raggiungere il Regno dei Cieli direttamente. L'importante è di assumersi la responsabilità della propria scelta. Se vuoi l'amore di una donna, devi rinunciare alla libertà. Se vuoi la libertà, devi rinunciare all'amore di una sola donna. L'unica vera tentazione diabolica è quella di vivere senza assumersi la responsabilità dei nostri desideri. Quindi, meglio sposarsi che ardere, come dice San Paolo. Is et unic un ardestis ubar scantis and il plan. Qualcuno sa cosa ha fatto la Ferrari oggi? Il latino mi confonde sempre. San Paolo dice: Leone, se decidi che la tua chiamata è il matrimonio, vai, trova la donna giusta e sposati. Con una donna, però, non 3.
Francesco, ma io voglio ardere solo dell'amore per Cristo. Io voglio stare qui con te e voglio anche diventare prete.
E allora non preoccuparti, non ti puoi sposare, non c'è problemi. Se vuoi essere perfetto, vai, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, poi vieni e seguimi.
Ma infatti non mi voglio sposare, Francesco, ma come devo fare con queste tentazioni?
E niente, stai lontano, no?
E come si fa?
Primo, non pensare al diavolo. Secondo, cerca di non guardare le donne.
Non le devo guardare.
Non le devi guardare. Se quando guardi una donna, fai così. Allora, quando guardi una donna, ti viene voglia di abbracciarla, di baciarla, allora fa una cosa, non guardarla. Vedi, Leone, noi dovremmo riuscire a guardare il volto di una bella donna e provare la stessa emozione che proviamo quando guardiamo la testa di un asino. Eppure c'è chi ci riesce, sai. Io personalmente non ci riesco. Quindi, guardare una donna per vederci la faccia di un asino, pertanto così preferisco non guardarle.
Davvero?
Leone, ti confesso che di tutte le donne che ho conosciuto in vita mia, non sarei in grado di ricordarne che due. Due volti di donne. Due. Leone, ti posso dire?
Di.
No, no, che erano tre. Adesso mi è venuto in mente che erano tre. Di tre donne. Di tre donne. Non di più. Vai sereno, Leone.
Va bene, grazie, grazie, Francesco. Ti prego, sì. Ti prego, scrivi per me una benedizione che io possa portare sempre con me e mi protegga dalle tentazioni.
Sì. Ah, hai finito già?
Sì.
Portami carta e scalpello.
Beh, Leone porta a Francesco una pergamena, penna e calamaio.
Sì.
E Francesco scrive.
Che cosa?
La pergamena con la penna e il calamaio. E
di colore?
Segna.
Di colore?
Marrone no, l'abbiamo cassato.
No, la pergamena.
La pergamena è bianca.
Bianca. Sì. E l'inchiostro?
Inchiostro blu, no, nero.
C'è solo nero.
E scritta questa pergamena bianca con inchiostro nero, la consegna.
Una zampa di gallina, San Francesco scrive così.
Finito di scrivere la pergamena con inchiostro nero.
Non è come si scrive, ma ciò che si scrive che conta.
Quasi terminato di scrivere. La consegna a Leone.
Il Signore ti benedica e ti custodisca, mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te, volga a te il suo sguardo e ti dia pace, il Signore ti dia la sua grande benedizione. Grazie Francesco, adesso ti lascio alla tua preghiera.
Leone, ti parlo come a una figlia. E tutte le parole che ci siamo detti te le riassumo brevemente in una sola frase. Così la prossima volta non avrai bisogno di tornare da me per consigliarti, perché questo di consigliarti è una cosa che comincia alla lunga anche a pesarmi, avrei anche altre cose da fare. Perciò ti consiglio questo. In qualunque maniera ti sembra meglio di piacere al Signore Dio e di seguire i suoi insegnamenti, i suoi passi e la sua povertà, fallo con la benedizione del Signore e con la sua obbedienza.
Va bene.
Ma se per il bene della tua anima o per avere conforto vuoi tornare da me a chiedere un consiglio? Vieni pure, però non portarti dietro le tue tre donne.
Benvenuti a questa nuova puntata di Adesso in Onda, questo pezzo teatrale che abbiamo sentito, l'avrete riconosciuto perché ormai lo mandiamo spesso, alcuni frammenti di questo spettacolo, Il Giullare di Assisi con Francesco Salvi e Fabio Bussotti, andati in scena al Festival Popoli e Religioni a novembre. Prima o poi ve lo manderemo in onda anche tutto integrale, perché finora avevo sempre mandato dei pezzettini, ma un giorno, insomma, quando faremo questo programma reading che stiamo preparando ormai da molto tempo qui su Radio TNA, ve lo presenteremo in forma integrale e poi speriamo che possa anche tornare in scena presto, perché oggi abbiamo aperto con Francesco Salvi che fa Francesco d'Assisi, o meglio un grande comico e un grande attore che fanno San Francesco, perché l'ospite di oggi è un attore che ha fatto anche il comico, tra l'altro nello stesso locale, adesso ce lo racconterà, dove ha iniziato la sua carriera Francesco Salvi, è anche un coetaneo di Francesco Salvi, e che però a un certo punto ha lasciato tutto, ha lasciato la carriera avviata nel mondo dello spettacolo per diventare frate francescano e padre Claudio, padre guardiano del convento di Sant'Antonio da Padova qui a Terni. Ciao padre Claudio, grazie di essere venuto. Allora, io vorrei partire dalla fine, nel senso che vorrei sapere proprio, vorrei raccontare come io ho conosciuto Padre Claudio, come mi è capitato appunto di invitarlo, perché è molto bello. Allora, a Sant'Antonio stanno preparando uno spettacolo su Francesco, che andrà in scena?
Se Dio vuole, il 13 di giugno, il 12 sera di giugno, per la festa di Sant'Antonio.
Allora, Padre Claudio, che era venuto a vedere Giullare nella versione di Riccardo Leonelli a ottobre, mi ha chiamato e mi ha detto: vieni così a dare un'occhiata a questo spettacolo. Io sono andato a vedere le prove di questo spettacolo, ovviamente con tutti i possibili immaginabili pregiudizi del caso, perché ovviamente mi aspettavo il classico spettacolo parrocchiale, no? Con un Francesco molto così banale, sdolcinato, e con attori, insomma, a livello di, come è sempre in questi casi, di quinta elementare, come è anche giusto che sia, il teatro amatoriale. Ho visto 5 minuti di prove e sono rimasto a bocca aperta e ho detto: ma questo non è uno spettacolo amatoriale, non è uno spettacolo parrocchiale, questo è uno spettacolo professionale. E non riuscivo a capacitarmi di come fosse possibile che uno spettacolo parrocchiale fosse, avesse questi degli attori, devo dire, veramente bravissimi, una sceneggiatura tutt'altro che banale, anzi molto molto originale. Alla fine delle prove ho scoperto che Padre Claudio e Padre Antonello, che sono i due registi, erano in realtà, prima di diventare frati, entrambi attori professionisti.
Infatti.
Allora, Padre Claudio poi c'ha una storia, tutte e due hanno delle storie molto interessanti, infatti ho già detto che dovremmo invitare poi anche Padre Antonello, che peraltro è stato in qualche modo discepolo di Padre Claudio, perché a lui deve la sua vocazione, quindi e poi si sono ritrovati qui a te.
Ci vorrebbe una giornata per raccontare tutto.
Quindi oggi, prima parte di questa avventura francescana teatrale, ascolteremo la storia di Padre Claudio, che è una storia pazzesca. Allora, innanzitutto partiamo dall'inizio, tu di dove sei?
Io sono di origine di Napoli, sono nato a San Giorgio a Cremano, quel grandissimo paese di Massimo Troisi.
Ecco, già segnato.
Anzi, io ho cominciato a fare teatro e cabaret quando proprio Massimo Troisi era ormai al massimo splendore. Ed è stato per me veramente un maestro, proprio a livello di scuole di teatro, uno dei più grandi maestri, secondo me, del teatro napoletano. Beh, mettendo da parte il grande Edoardo e i grandi De Filippo, io penso che Troisi sia stata una bellissima sorpresa per la città di Napoli, per il teatro.
Tra l'altro, anche con Troisi più o meno eravate coetanei?
Coetanei, alla stessa mia età.
E l'avevi mai incrociato lì a San Giorgio?
No, sono andato a vederlo in teatro quando veniva al CIAC, mi pare, a Milano, perché poi io sono andato a vivere a Milano con tutta la famiglia, ho vissuto 28 anni a Milano, dove ho lavorato per ben 22 anni. Quindi ho finito le scuole medie e subito sono andato a lavorare.
Oh, una famiglia tutta teatrale la tua, raccontaci.
Sì, mio papà è stato colui che ci ha animati con amore verso l'arte, quindi lui ha partecipato al tempo, scriveva musica e canzoni per al Festival di Napoli, non so se ti ricordi.
Il
famoso Festival di Napoli. E lui è sempre stato nel campo teatrale, poi scrisse una commedia, La scienza e scienza, proprio per Nino Taranto, e fu proprio lui il protagonista di questa sua commedia. Poi questa commedia che in seguito l'abbiamo portata avanti noi, quando, appunto, prima di farmi frate, ovviamente, tanti anni fa.
Ah, i tuoi fratelli tutti attori?
Sì.
Eravate una compagnia proprio familiare, come De Filippo?
Sì, Diciamo che siamo 8 figli, di questi 8 3, che poi siamo poi diventati frati tutti e tre, facevamo teatro.
Poi ci arriviamo perché...
Teatro, un buon 10 anni li abbiamo fatti di teatro. Io verso l'età di 32 anni ho vissuto una forte conversione e sono passato dal teatro così normale al teatro più bello, quello di poter lavorare e vivere per il Signore, che non è teatro ma è un portare avanti la notizia più bella che ci potesse dare il Signore.
Tre fratelli, quindi, come De Filippo, tutti e tre attori, diciamo, nella stessa compagnia, con vostro padre.
Avevamo una scuola un po' anche nostra, napoletana, tipica, venivamo da quella scuola. Mio padre, appunto, è stato un grande artista, ma veramente un genio, direi, dell'arte. E noi abbiamo preso un po' di questa passione. Io, mio fratello Fulvio, che adesso è frate, si trova a Todi, come superiore nel convento di Todi, e l'altro è Aldo, che si trova nel santuario di Santa Maria degli Angeli.
Più o meno l'avete la stessa età?
C'è Aldo che è più grande di 4 anni, poi io sono quello di mezzo, e poi Fulvio è il più piccolo di 2 anni.
Quindi siete partiti da San Giorgio a Cremano.
Siamo partiti da piccoli a San Giorgio a Cremano, poi tutta la famiglia è andata a Milano. Da Milano a Milano abbiamo cominciato a lavorare, a studiare, famiglia di 8 figli, puoi immaginare c'era tanto da fare.
Quindi tutti a Milano, tutta la famiglia?
Tutti a Milano, tutti a Milano. Ebbe questo grande coraggio mio padre, mia madre di portarci.
Anche tua madre faceva teatro?
No, mia madre è stata... No, perché era mia madre, ma una santa donna, veramente. Una donna eccezionale. La porto nel cuore in un modo indelebile, come del resto mio padre.
Quindi a Milano, poi te, con i tuoi due fratelli e tuo padre, sì, avete iniziato l'attività teatrale.
Abbiamo iniziato l'attività teatrale perché vedeva che in noi c'era la passione. Io avevo intorno ai 23 anni, 22, 23 anni, e gli altri più o meno della mia età, no? Avevamo messo su una compagnia di una quindicina di persone, di quindicina di ragazzi, e andavamo avanti.
Come si chiamava?
Avevamo preso il nome di un circolo che ci ospitava, il circolo Alessandro Volta di Milano. Adesso penso che ci sia ancora, adesso sono tanti anni che non... E quindi per avere anche agevolazione, per poter anche fare le prove in quel circolo, abbiamo preso il nome di questo circolo.
E quindi poi ecco, con questa...
Poi abbiamo tirato avanti circa 10 anni, poi l'appetito vi è mangiando, volevamo staccarci da tutti i ragazzi della compagnia per poter entrare nelle televisioni private che stavano nascendo in abbondanza.
Ecco, ma che tipo di teatro facevate in questi 10 anni?
Teatro di prosa. Abbiamo
recitato... teatro classico?
Classico, sì. Addirittura Goldoni, che aveva in Don Mazio il suo artefice, il protagonista napoletano, no? Poi...
Quindi il tuo cavallo di battaglia come attore qual era?
Io, Edoardo De Filippo. De Filippo? Edoardo, sì, ci siamo alternati con i miei fratelli. Abbiamo fatto... girava intorno a noi questa compagnia perché l'avevamo tirato su noi. E io direi che le commedie più belle che abbiamo portato, abbiamo anche una dedica di Edoardo, perché
sì? Sì, quindi l'avete conosciuto anche
al Manzoni di Milano. E
quindi è il personaggio a cui eri più
sono
legato?
Molto legato. E il Natale in casa Cupiello, quando facevo la parte del figlio, e mio fratello più grande faceva la parte di Edoardo, diciamo, e l'altro che faceva lo zio Pasquale, famoso.
Quindi tu eri Tommasino.
Sì, io ero Tommasino.
Non mi piace, presepe.
Ma adesso ti racconto un fatto molto bello, perché c'è una scena in Natale in casa Cupiello dove il protagonista, Luca, va a scovare dentro le tasche del figlio per vedere se c'è la 5 lire famosa che lui aveva perso. E io, sapendo di questa cosa, avevo messo un cacco fresco dentro la tasca della giacca, e senza avvertirlo ho detto, sapendo che lui avrebbe fatto, perché poi infilava sta mano con violenza, no? Dentro. Infilò la mano nella tasca e questo caco che era squaglioso no, tira fuori sta mano proprio, ma fu una cosa, guarda, micidiale,
in scena
proprio, in diretta, no?
E come reagì? Che
lui era tra il ridere, no, non credeva a lui, no, per lo scherzo che gli avevo fatto, non... E niente, fu molto bello, no? Perché poi dopo alla fine dice, ma mi potevi avvertire, non sapevo neanche dove pulirmi, dove...
Senti, quindi comunque, De Filippo l'avete conosciuto a Milano?
Chi?
Edoardo,
sì, andammo a Milano al Teatro Manzoni, era mi pare l'anno 80, e lui stava portando due atti unici a Milano, non mi ricordo quali fossero. E così, era contento che noi portavamo a livello amatoriale, perché noi lavoravamo anche, no? Le sue opere, che non, in quel periodo non le dava nessuno. Conobbe mio padre e poi ebbe da mio padre questa possibilità di fare le sue commedie a livello materiale, perché se eravamo professionisti forse non ce l'avrebbe dato.
Ah, ecco. Senti, poi ecco, invece siete diventati dei professionisti, hai fatto anche pubblicità a un certo punto.
Sì, cioè, a dire il vero, volevo sganciarmi da lavoro, volevo fare più una vita teatrale, una vita nell'arte, volevo una vita di successo, sì, cercavo di andare in tutte le parti dove ci si potesse far conoscere. E quindi facevamo pubblicità, qualche apparizione, mi ricordo, con Funari, dicevo l'altro
con
giorno.
Con Gianfranco Funari.
Funari, sì, una piccola apparizione così, ma... E con altre, insomma. Con altre.
C'è una pubblicità che in particolare...
Sì, sì, pubblicità
che,
e
per,
anche...
Per la quale si è ricordato.
Sì, 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 mi ricordo.
Che era la pubblicità del...
No, lui faceva bocca aperta.
Lui faceva bocca aperta, Funari.
E io dovevo fare l'usciere che accompagnavo avanti e indietro, tutte queste cose qui, no? Però io vedevo che
invece
era...
la pubblicità quella... era dello zucchero, che cos'era?
Dello zucchero, era sì, una pubblicità dello zucchero degli anni 80, la faceva mio fratello Fulvio. Aldo faceva altre cosette, insomma cercavamo di metterci in luce per poter sfondare. Dopodiché abbiamo anche, ci siamo messi insieme per fare cabaret. E cabaret avevamo fatto un bel programma con scenette, sketch... cercavamo di fare un qualche cosa di classico ma allo stesso tempo anche nuovo, è un mix, no? Di classico e nuovo, uh-huh. Dove poter dare ancora qualche cosa di bello, no? nel cabaret, nel teatro, così.
Quindi primi anni 80 i tre fratelli, sì. come fate di cognome?
Fratelli Festa.
I fratelli Festa?
Festa, sì sì.
I fratelli Festa, si forma quindi un trio dalla compagnia teatrale di, sì. Di prosa, si passa al cabaret, un trio, quindi un periodo in cui appunto questi tri andavano molto di moda, perché appunto
sì,
c'era,
sì, sì, sì,
era
sì.
La Smorfia che era appena
la Smorfia,
nata da poco,
ma c'erano poi c'era, uscivano
i Giancattivi,
sì sì, poi tanti gruppi come i Gatti di Vicolo Miracolo e tanti altri.
Quindi voi vi siete posti un po' su questa scia.
Esatto.
E,
grazie anche un po' alle televisioni private che ci permettevano di poter... poterci esprimere, poter dire qualcosa anche noi.
Ecco, quindi facevate anche molta televisione in quel periodo?
Molta televisione, cioè molta televisione, diciamo molto teatro e di tanto in tanto anche qualche apparizione in televisione. Così.
E poi arriva la grande svolta a Milano con il derby. Niente,
sì, con il derby club ci fu questo, che mio papà conosceva un certo Gianni Caiafa, adesso non so... se c'è ancora o no, perché sono tanti anni. Sì,
era
sì.
Il celebre, diciamo.
Il celebre Gianni Caiafa, sì. Sì, sì, un grande attore. E poi c'era a tempo Diego Baltantuono, faceva parte appunto di questo. Poi Salvi.
C'era appunto Francesco Salvi.
Porcaro, e grandi che sono nati da quel
poi tutta teatro. La squadra di Drive-In che in quel periodo si
esatto,
stava
esatto, noi stavamo portando uno spettacolo. E poi da lì in poi ci fu una svolta un po' particolare, perché stavamo portando uno spettacolo di circa tre quarti d'ora per donarlo, no, al Derby Club. E poi avevamo anche, si può dire, il contratto in mano. Però lì ci fu una svolta, perché lasciamo quello e, non so, stava entrando qualcosa di nuovo nel cuore di ciascuno di noi, ma non ci sentivamo più soddisfatti. Mentre prima recitavamo con passione, con amore, e dopo lì, da lì incominciò, ci fu un qualche cosa di...
Che cos'è la molla che ha fatto scattare?
La molla che ha fatto scattare, io credo che... C'è un momento. Si voleva dare un certo linguaggio che a me cominciava a dar fastidio. Un linguaggio che...
Volgare.
Non, sì, volgare, non rientrava più... In quella gioia di recitare che avevo io e che avevano anche i miei fratelli, benché lontani dal Signore, però io dicevo sempre: ma perché per far ridere la gente dobbiamo essere volgari?
Ma l'incontro con la religione, con
l'incontro
Francesco, come
avviene? L'incontro è stato questo, che rifiutammo questo foglietto, questo contratto, e ognuno per i fatti suoi, noi tre fratelli. Ma è da qui che ne è scattato un po' tutto, perché poi, cominciando a riflettere, ho visto mio fratello, il primo, quello più grande, un po' forse deluso, non so come dirlo, però era certamente deluso. Però cominciava ad andare così in chiesa per cercare appunto pregare, di stare lì in meditazione, riflettere un pochino, cosa che non aveva mai fatto. E vedevo che dopo mesi e mesi e mesi lui cominciava a stare in pace. Trovava il piacere e la bellezza di stare con il Signore. Io, che lo conoscevo, dicevo: ma questo mica è diventato pazzo da un momento all'altro. E siccome io ero inquieto, molto, il mio cuore era molto inquieto, dopo più di 10 anni, insomma, che facevamo queste cose, dovevo un pochino anche confrontarmi con la realtà. La realtà è che era questa. Sembrava un po' triste, no? Questa cosa qui. Invece trovo veramente in quel momento in cui si può dire che la nostra vita abbia toccato il fondo. Nel momento in cui tu tocchi il fondo, tu tocchi Gesù Cristo, perché hai perso tutte le tue difese. E tu davanti a Gesù Cristo, guarda, tu lo scopri solo quando tu perdi tutte le tue difese.
Senti, no, chiudiamo, sì, un minuto ancora perché stiamo sul più bello. Quindi l'incontro e la decisione poi di diventare tutte e tre frati, sì, quando e come l'avete presa?
Ci sarebbe da spiegare tantissime cose. Comunque, così in breve, ti dirò che abbiamo conosciuto il gruppo del Rinnovamento nello Spirito, di cui faccio ancora adesso parte, no? Seguo un gruppo qui a Sant'Antonio. E piano piano abbiamo cominciato a gustare la fede. Io ho cominciato, ognuno di noi tre, ognuno per secondo la sua strada, no? Però tutti quanti convenivamo nello stesso punto. E dopo 4-5 anni avevamo dentro il cuore il desiderio di qualcosa di più. E infatti dopo è nata una vocazione un po' confermata da chi è più maestro nel campo spirituale. Ecco, di chi ha più vita religiosa, ecco, ci è stata confermata questa vocazione. Io sentivo, dopo aver conosciuto il Signore, dopo questa esperienza così forte, dove ci ho pianto 2 anni, veramente, 2 anni di liberazione è stata.
E quando sei entrato nel...
E sono entrato all'età di 37 anni, ho lasciato il lavoro, ho lasciato tutto quello che avevo e ho abbracciato, io credo, la cosa più bella della mia vita, dove oggi ancora ringrazio il Signore per essere sacerdote, per essere, mi sento paterno, papà verso tante persone. Questo io credo che sia la cosa più bella che Dio mi abbia dato, una dignità enorme.
Grazie. Non è finita qui, perché appunto poi la storia continua, c'è un seguito, proprio il numero 2, perché poi da frate padre Claudio incontra un attore di teatro d'avanguardia sul treno.
Sul treno. Antonello.
Parlano, gli dà il numero e qualche anno dopo questo attore di teatro d'avanguardia diventa anche lui frate. Si ritrovano 2 anni fa,
mi sbaglio, da 2 anni e mezzo che siamo nello stesso...
2 anni e mezzo fa si ritrovano nel convento di Sant'Antonio a Terni e ora insieme stanno facendo la regia di questo spettacolo teatrale, esatto, su Francesco. Quindi è una storia bellissima che appunto padre Claudio adesso tornerà quindi a trovarci insieme a padre, sì, Antonello, sì, e continueremo quindi questa storia di teatro e francescanesimo. Possiamo chiudere con un pezzettino a traccia 2 brevissima. Chiudiamo con un altro brano tratto dallo spettacolo Il Giullare di Assisi, ovviamente. Oh, domenica prossima alle 21:48 c'è la puntata 300 di Adesso in Onda. Ritroveremo appunto padre Claudio per continuare a parlare di questa bellissima storia di teatro e francescanesimo. Noi ovviamente ci sentiamo tutte le settimane a quest'ora e questa puntata, così come tutte le altre di Adesso in Onda, le potete riascoltare sul sito www.radioadesso.it. My heart of wood, and whom but my lady.